tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
L'uccisione della deputata laburista Jo Cox ha avvelenato la campagna elettorale sulla Brexit. Questo fatto influenzerà l'esito del referendum?
Ma probabilmente sì, perché i contrari all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea aumenteranno in seguito a questa ondata emotiva. Ma comunque non credo che questo episodio influenzerà in maniera sostanziale l'esito del referendum, augurandosi naturalmente che l'esito sia positivo, cioè perché la Gran Bretagna rimanga nell'Unione Europea, anche perché in caso contrario si avrebbe un effetto domino difficilmente controllabile su altri paesi che sono euroscettici, a cominciare dalla Danimarca per finire ai paesi del nord e anche ad alcuni paesi che sono euroscettici sin dall'inizio e che si chiedono se valga la pena rimanere o meno in Europa. L'altra cosa veramente preoccupante è questa esplosione di violenza politica che si collega ai movimenti di estrema destra presenti ovunque in Europa, probabilmente certo alimentati dal clima infuocato della campagna elettorale, ma anche da un clima politico sempre più che spinge su sentimenti di xenofobia, di nazionalismo esasperato che si stanno diffondendo ovunque in Europa. Tra l'altro nei giorni precedenti in Francia sono stati uccisi 2 poliziotti, poi la notizia è finita un po' sotto traccia perché la Francia è nell'occhio del ciclone per via del fatto che lì si stanno svolgendo i campionati europei e poi c'è anche tra l'altro in coincidenza l'approvazione della legge sul mercato del lavoro che sta scatenando anche lì disordini sul piano sociale, ribellioni un po' ovunque, insomma, quindi per la Francia è un momento particolarmente difficile. Tutto questo tra l'altro sta mettendo in secondo piano, proprio si notava che in questi giorni è finita completamente dimenticata dai giornali dopo una sola settimana la strage di Orlando nel locale gay dove sono state uccise più di 70 persone, che è una cosa veramente terribile se si pensa che dopo le Torri Gemelle l'America non aveva conosciuto un numero così alto di morti dovute a ragioni politiche o ideologiche. Certo, questa diffusione della violenza politica, della violenza ideologica un po' in varie parti del mondo preoccupa, perché è un segno di degenerazione del dibattito politico e anche di degenerazione, diciamo così, dell'approccio culturale delle persone alla politica, che viene alimentato poi artificialmente da alcune posizioni politiche estreme. Insomma, un brutto momento per l'Europa, ma direi per il mondo più in generale. E riallacciandomi alla domanda originale, cioè l'episodio avvenuto in Inghilterra, direi che certo questo omicidio è senz'altro dovuto al clima emotivo sollevato dalla discussione intorno alla Brexit e mi auguro innanzitutto che si abbassino i toni in generale della discussione, e sotto tutti i punti di vista secondo me la ragione sta anche nel fatto che la Gran Bretagna decide di rimanere nell'Unione Europea, tra l'altro utilizzando, come ha sempre fatto finora, la clausola dell'opting out che le ha consentito di usare un po' l'Unione Europea, come si dice, à la carte, cioè a seconda delle convenienze, e invece poi su altre questioni rimanere totalmente estranea, che è una posizione di totale privilegio per la Gran Bretagna e tutto sommato una posizione che è stata utile anche per la stessa Unione Europea. E mantenere questo basso profilo conviene a tutti, e quando dico basso profilo intendo dire anche basso profilo nel dibattito, in maniera tale che non scateni menti irrazionali, che sono irrazionali però che si collegano a posizioni politiche ben precise.
Oggi ultima sfida per il ballottaggio a Milano, Torino e Roma. Lei certamente non può prevedere i risultati, ma dall'area che tira potrebbe uscire un'Italia diversa, secondo lei?
Secondo me è già un'Italia diversa, perché questa discussione, questa aria che tirava in vista di queste elezioni, soprattutto del ballottaggio, ha rimescolato un po' tutte le carte politiche, perché di fatto ha creato un'unanimità di intenti, di interessi, diciamo così, tra i 5 Stelle e la destra italiana, in chiave anti Partito Democratico. Sarà anche una questione tattica, ma di fatto fatto i 5 Stelle si sono schierati nello schieramento di destra italiano, quindi secondo me in prospettiva dei 5 Stelle, la Lega di Salvini e quello che rimane di Forza Italia dopo quello che insomma sarà probabilmente l'uscita di scena di Berlusconi dopo la difficile operazione al cuore, di fatto questo aggregato molto disomogeneo finirà per diventare la nuova ala destra dello schieramento politico italiano e il PD dall'altra parte, insomma le forze della destra, che è una destra assolutamente di nuovo tipo. Fino a qualche anno fa nessuno poteva immaginare una destra composta dalla Lega Nord, quindi da uno schieramento nato su questioni locali, sulla lotta contro l'immigrazione da una parte e poi l'antipolitica rappresentata da Grillo e il suo movimento dall'altra. In effetti magari pensandoci bene forse le radici culturali di questi movimenti che si basano fondamentalmente su una visione molto elementare della politica, molto legata a fatti viscerali, un po' emotivi, come mettere tutti sullo stesso calderone, la classe politica, dire tutti sono ladri, sono tutti corrotti, dall'altra parte gli immigrati vengono a prenderci il lavoro e dobbiamo difendere l'italianità, insomma questo modo di ragionare è molto semplicistico. Ora non vorrei essere schematico perché poi tra l'altro non è che la pensano tutti così, ovviamente c'è anche, ci sono persone che vanno un pochettino più nel profondo nelle loro scelte di schieramento, però un po' diciamo questa cultura del taglia e cuci con grande facilità, che è una vecchia tradizione italiana tra l'altro, che risale se vogliamo anche a Don Camillo Peppone, cioè questo modo di ragionare un po' per grandi schemi, buoni da una parte e cattivi dall'altra. Mentre la sinistra, chiamiamola sinistra rappresentata dal PD, ma ormai è diventata una specie anche PD di Calderone, che contiene al suo interno un po' tutte le forze, da quelle cattoliche a quel che rimane della vecchia tradizione di sinistra, del PC per intendersi. E ecco, anche qui all'interno, su basi totalmente nuove, c'è un aggregato altrettanto disomogeneo, che però diciamo che più rappresenta la vecchia tradizione politica italiana, anche con un certo senso dello Stato e delle istituzioni. Ecco, questi sono un po' i due poli che stanno venendo fuori, un processo lento che è maturato negli ultimi anni e che ci consegna un'Italia diversa, non direi migliore, ma sicuramente diversa.
Insomma, Europa in subbuglio, e ci mancavano anche gli hooligans agli europei di calcio.
Sì, ecco, appunto, ci mancavano questi. La Francia è naturalmente il paese più esposto al rischio terrorismo, come sappiamo, dopo il Bataclan. Proprio in questi giorni sono stati uccisi per motivi dichiaratamente di terrorismo un uomo della polizia e la moglie. E certo viene un po' di rabbia, no? Pensare che in un'epoca in cui la sicurezza è in primo piano, cioè tutti sono tesi o preoccupati per le questioni legate al terrorismo, poi ci sono anche questi quattro scalmanati di hooligans che vengono. Però questo sarebbe l'analisi più facile, poi invece probabilmente sarebbe più utile investigare del perché sono cresciuti queste fasce di tifosi estremisti in paesi come la Russia. Spesso, tra l'altro, abbiamo visto le foto in questi giorni, sono persone che danno anche una colorazione politica al loro tifo, cioè abbiamo visto svastiche disegnate, tatuaggi eccetera. E forse è un discorso che più che al tifo si collega a quello che stavo dicendo prima, cioè a queste forze disgregatrici dell'Europa che stanno crescendo un po' in tutti i paesi e che secondo me sarebbe veramente il compito dei nostri politici, quelli almeno dotati di un po' di sale in zucca, nei prossimi anni, quelli di tenere sotto controllo e di respingere indietro queste forze disgregatrici che si rifanno al passato, ma in realtà il passato forse neanche lo conoscono e hanno semplicemente una grande rabbia, una grande violenza dentro di sé che cercano di sfogare in tutti i modi. Ecco, forse questo è il vero punto che emerge, interessante da approfondire, interessante da contenere in queste manifestazioni di questi giorni. L'ultima cosa da aggiungere in coda, e poi la Francia ci ha avuto anche la sfortuna della legge sulla riforma del mercato del lavoro, lavoro dovrebbe essere approvato proprio in questi giorni, quindi c'è anche la contestazione sociale contro questa legge che coincide per convogliare sulla Francia una serie di forze di contestazione, di rabbia e di violenza. Ecco, credo che la Francia questo non se lo meritasse, francamente.
E intanto, a proposito di lavoro, l'Unione Generale dei Lavoratori ha proclamato lo sciopero proprio nelle stesse ore della partita Italia-Belgio e nei giorni scorsi il governo ha varato il decreto per punire i furbetti del cartellino. Insomma, l'Italia dei furbetti non muore mai e non c'è da stupirsi se l'Italia è com'è.
Infatti. Però ecco, vorrei ricordare che questa Unione Generale dei Lavoratori, UGL, è un sindacatino che per un certo periodo ha avuto una certa risonanza, una certa fortuna quando la Polverini lo dirigeva e poi dopo è passata alla politica con scarsa fortuna. La Polverini è stata sostituita da un tal Centrella che ha passato più tempo tra avvocati e giudici per questioni legate alla propria personale corruzione che a fare il sindacalista, quindi parliamo di un sindacato molto piccolo, molto chiacchierato, però forte in alcuni settori del pubblico impiego, in particolare nei trasporti, e che anche se si mobilita da solo è capace di bloccare, come è successo qualche volta a Roma, per esempio la linea della metropolitana B. Il fatto che lo sciopero proclamato sia stato proprio in coincidenza con la partita Italia-Belgio la dice lunga sulla cultura sindacale di questo gruppo, non solo di sindacalisti ma anche di lavoratori. Beh, la legge contro i furbetti che colpisce questo tipo di atteggiamenti, anche se non è legata in particolare a questo episodio, ma più legata casomai al pubblico impiego, una abitudine tipica dei ministeri, soprattutto qui a Roma, di timbrare cartellino e poi uscire per fare la spesa oppure timbrare cartellino per conto di altri. È una cultura, io direi, più tipica ministeriale che si è un po' alimentata in questi corridoi degli enormi ministeri romani, dove forse c'è un concentrato di persone così forse anche superiore alle reali necessità e che però ha una considerazione del lavoro pubblico molto molto poco efficiente, E questa è una cultura dura a morire, probabilmente il tentativo più che colpire i furbetti sarebbe quello di riformare la pubblica amministrazione, cosa che alcuni ministri hanno tentato di fare, compresa anche la Madia, l'ultima da cui nasce questa proposta antifurbetti. Ci aveva provato in passato Bassanini, ci aveva provato Tremonti. Però evidentemente bisognerebbe agire forse in maniera ancora più radicale, salvo il fatto che se agisce in maniera radicale si solleva mezza Italia e mezza burocrazia o rischi anche di bloccare il funzionamento di certi ministeri. Sono questioni più complicate di quello che appaiono in base alle notizie che colpiscono l'immaginazione.